Che piacere riaverlo in studio, e non è certo la prima volta, è il dottor, professor Vittorio Fenti. Benvenuto Vittorio, benvenuto a Radio Più.
Ringrazio e sono anche gratificato di essere qui, perché tu hai una grande importanza sociale nelle tue notizie, nelle tue critiche, che si configurano come gente sveglia, insomma.
Professore, vero? Dottore
ex,
non mi piace.
Ex.
No, un professore lo è per sempre. Professore, come si diventa geologo? Come si diventa il geologo più importante della Gordina?
L'importanza non c'entra. Il geologo si diventa per l'amore che si ha per il territorio, per l'ambiente. Io ho arrampicato molto, ho fatto molto alpinismo, i segni sono qua, e una volta mi ricordo che mi era rimasto un appiglio in mano su un passaggio molto molto duro, roba estrema, e questo appiglio in mano, guardandolo, ho detto: oh, che bellissimo questo fossile del Trias, per dire, no? Ho pensato più all'aspetto geologico che non alla mia pelle. Può essere ridicolo, ma così è, insomma.
E lì nasce l'amore per la geologia.
Sì, interessante la geologia.
Ma Vittorio Fenti è stato studente del Folladon, prima di insegnante.
Eh certo.
E a che anni andiamo, Vittorio?
Da 59 e 64.
59? Quindi fatto in 5 anni?
5 anni normali. Insomma.
Non ha fatto ripetizioni?
Non è questo. Non avrei potuto permettermi, perché mio padre mi ha detto che chi studia non ha voglia di lavorare, e mi sono mantenuto per tutti gli anni, sia dall'istituto che dall'università, con borse di studio e con lavoro. Io non ho ricevuto una lira da casa, sia ben chiaro.
Era un secchione.
Avevo passione di studiare, di sapere e di necessità virtù, insomma. Svegliate, Bauco.
Quindi 59-64 si fa il Folladon e poi Padova?
Poi ho fatto il servizio militare, perché dovevo farlo, e intanto ho pensato cosa poter fare. Mi sono iscritto all'università mentre facevo il militare e ho fatto altri 4 anni di università, insomma.
Geologia.
Geologia, purtroppo, ben sapendo che per sapere la geologia e la libera professione sarebbe stato necessario prendersi una laurea anche in ingegneria. Il giorno in cui mi sono laureato, testimone la mia moglie, che allora era la mamma Rosa, l'unica persona che ho invitato alla festa di laurea, due panetti con la mortadella e l'ombra del rosso dal nane della Giulia, perché avevo 200 lire in tasca, sono andato all'università per iscrivermi a ingegneria, non perché non mi piacesse geologia, ma perché la cultura ingegneristica ti dà un complemento fondamentale. E ho detto: se me la merito la borsa di studio, me la date per il secondo corso? E hanno detto: no, si dà per un corso solo. E così ho dovuto rinunciare.
Vittorio Fenti nasce in Valle del Bioise, azzarderei Pallada? Dico bene?
Caviola.
Allora, Vittorio Fenti nasce in Valle del Bioise a Caviola e si innamora della Valle di San Lucano. Come è possibile?
Dopo che l'ho vista la prima volta nel 1960, appena venuto qua come studente, l'ho percorso a piedi e ho sempre pensato, l'ho anche detto: questa è la più bella valle del mondo e dintorni, per la immensità delle pareti, per la forma glaciale profonda, per ste rupi che sono state poi scalate da vari fortissimi rocciatori, di cui ricordiamo gli amici di Cencenighe, sappiamo, insomma, no? Che hanno fatto innumerevoli, e io le ho girate sia a destra che a sinistra, ho fatto anche qualche via nuova con loro, ed è uno spettacolo irripetibile.
Prima e dopo Vaia c'è stato un dissesto, quanto è cambiato?
È cambiata solo la vegetazione, certamente l'aspetto estetico ambientale ne risente. Già dopo 2-3 anni la vegetazione sta cominciando a crescere, la natura si ricostruisce lentamente. Io non ho alcun risentimento per Vaia, le cose si rifanno, le montagne sono quasi immobili, la natura vegetale si ricostruisce in breve tempo.
Mettiamo anche nella norma i vari crolli che ci sono stati nel tempo, professore.
Ma certo, oggi ho sentito che tu hai dato notizia dell'ulteriore crollo sulla stia del Framont, che per me è una normalità, l'abbiamo detto ancora, nulla di nuovo sul fronte occidentale che tu hai citato. C'è qualche accelerazione dovuta a queste variazioni climatiche, però nulla di nuovo, nulla di nuovo.
Professore, non lo ricorda, ma ad una intervista tanti anni fa, credo 20 anni fa, quando gli chiesi di una frana, la risposta fu imbarazzante, perché la risposta fu: i sassi sono rotondi, la forza di gravità tira verso il basso, siamo nella norma. Non l'ho mai dimenticato. Senta, dopo questa introduzione, ma è doverosa, con un ospite come lei, che rimpiango di non aver avuto come professore, ma io ho scelto l'altra strada, quella dei chimici, non la vostra delle talpe, noi eravamo i zozzi chimici e con sua moglie tra l'altro stavamo molto bene. Senta, veniamo ad un argomento importante. Durante la seduta del Consiglio Comunale di Agordo, un consigliere comunale, Silvano Savio, pone in attenzione uno studio geologico del 97 e dice: Faion, Pragrande, Col di Foglia, zone definite sensibili, si è costruito dove non si doveva. Lei cosa ricorda di quella relazione e qual è la situazione davvero in quella zona?
Io ricordo perfettamente tutto per il semplice motivo che il mio paese e lo studio che ho fatto allora, mi sembra di aver fatto decentemente buono, insomma, l'ho fatto. Se lo rifacessi adesso metterei in evidenza alcune problematiche in più, non in meno. Tu parli specificamente della zona dei gessi. Nella zona dei gessi, io, avendo raccolto molti dati, avendo avuto anche informazioni da sondaggi eseguiti e da case con delle problematiche, ho cercato di delimitare le aree maggiormente soggette a rischio di cedimento carsico o quelle, diciamo, genericamente dove è possibile questo rischio, per la presenza di una formazione geologica che contiene prevalentemente gesso. Il gesso è solubile in acqua, quindi crea dei vuoti sotterranei. Purtroppo la zona è ricoperta da decine e decine, fino a 80 metri di ghiaieo, no? E pertanto in superficie gli effetti di eventuali vuoti sotterranei non è che si vedono immediatamente, sono localizzati e poi avvengono anche a macchia di leopardo. Non c'è una legge lungo una direzione e lungo tutta un'area intera. Io ho raccolto molti dati precisi e ho fatto delle delimitazioni con indicazioni scritte sulle norme del piano regolatore, scritte ben rigorose, che se si costruisce in quelle zone bisogna fare indagini adeguate alle problematiche. Parole scritte che sono là e erano valide allora, sono valide anche fra 100 anni.
Lei consigliava di non costruire?
Io ho indicato zone sfavorevoli per la costruzione, zone sfavorevoli. È chiaro che quando tu dai una definizione del genere a un territorio che è anche piano, con prati verdi, con qualche casa, il terreno da 200 euro commerciale al metro passa a 2 euro al metro. Ora capisco che il proprietario può anche essere un po'
arrabbiato,
per forza, insomma, no? E capisco che tutte le richieste da parte dei proprietari di questi terreni verso l'amministrazione sia che il terreno venga reso edificabile. C'è stata una riunione per la presentazione del piano regolatore a cui ho partecipato, ma stando in fondo alla sala, mi ricordo bene, il progettista del piano regolatore, che io non avevo neanche visto perché io ho fatto lo studio geologico del 1997, il piano regolatore credo sia stato 2004, approvato nel 2004, qualcosa del genere, ecco, disse testualmente queste parole: riguardo i problemi geologici possiamo affermare che con le tecniche ingegneristiche oggi a disposizione ogni problema può essere superato. Al che io ero in fondo alla sala, non ho preso la parola mi sono alzato e sono andato a casa, ricordo bene.
E che cosa ha pensato?
Ho pensato che questa è la superbia mentis, cioè la presunzione di poter risolvere qualsiasi problema a scapito degli eventi naturali. E ciò non è vero, lo dimostrano le susseguirsi di vari eventi. Quello di Jesse è un problema specifico, forse è più semplice ma anche più difficile perché tu non hai raggi X per vedere sotto.
Può una raccomandazione alle nuove tecnologie avere più importanza e vanificare una relazione geologica?
Io non voglio mettere lingua su cose che fanno gli altri, io ho chiuso la mia attività, io sono un libero cittadino e non sono più un geologo professionista adesso e quindi non posso mettere in discussione nulla. Esprimo un pensiero che certe problematiche non si risolvono con le parole o con i decreti, le delibere ministeriali o comunali, ma si risolvono solo attraverso le conoscenze precise di punto per punto, che non sono sempre semplici, chiaramente.
Lei ci sarebbe costruito la sua casa a Faium, Pragrande, Col di Foglia?
Assolutamente no. E se si dovesse costruire una casa, cosa che ho indicato decine di volte, perché ho centinaia di relazioni geologiche su edifici fatte sui gessi, perché non è solo questo il territorio. Falcade, Brustolade, Valada, Caviola, Abuscancia, io indicavo sempre questa inizia, un consiglio: se volete costruirvi la casa, progettate una fondazione rigida, continua, in cemento armato indeformabile, che nell'eventualità di cedimenti almeno si deformi in blocco senza creare fessure all'edificio. Nella mia storia non ho mai visto un edificio andare giù, però conosco due edifici che quando c'erano le fessure larghe 10 cm si sono dovuti abbandonare.
C'è stato un caso sul Col di Foglia di un'abitazione per il quale si è discusso per anni, dove le crepe erano molto evidenti, sicuramente lei lo avrà seguito.
Casa di Tomé Mario,
esatto.
Di cui è stato abbattuto poi il garage sotterraneo, ricostruito, e storie varie. Ci sono delle mie relazioni scritte.
La nuova tecnologia qui è riuscita però a ridare stabilità all'abitazione, no?
La stabilità non è dovuta tanto, credo che siano state fatte dei consolidamenti di tutte le fondazioni in modo di creare un anello indeformabile, in modo che se si muove, se c'è un cedimento, avvenga con deformazione leggera senza che ci siano fessure. È una buona iniziativa che è funzionata quasi sempre, insomma, e non costa neanche tanto, ma certo devi farla prima di costruire l'edificio, non dopo. Dopo i costi sono molto superiori.
Fa più paura una zona gessi o una zona dove invece potrebbe arrivare di nuovo l'acqua? E ce ne sono zone ad Agor dove potrebbe arrivare ancora l'acqua?
L'acqua alla memoria lunga sembra una battuta, ma l'esempio dell'Emilia Romagna è una testimonianza perfetta. Ho sentito l'intervista che è stata fatta a Pari di Antonini, presidente dei geologi dell'Emilia Romagna, ineccepibile, perfetta, al di là di tutte le balle che raccontano sui talk show alla televisione, che dicono più cazzate che robe serie e anzi creano delle informazioni devianti nelle persone e nelle massaie che guardano questi talk show, insomma, no? L'acqua lavora secondo le leggi dell'idraulica, che è la gravità sostanzialmente, no? È chiaro che uno, se parla del diluvio universale, acqua ce n'è stata quasi ovunque, però bisogna avere statisticamente la probabilità di vedere se un posto è più o meno a rischio per l'acqua. Quindi dell'acqua io ho più paura che dei gessi. La casa mia nel 1966 è stata distrutta dall'alluvione di un torrentello distante 20 metri.
A Caviola questo.
A Caviola. C'ho le foto, potrei fartele vedere.
Le opere, quello che è stato fatto in questi anni, tanti lavori?
i lavori importantissimi e fondamentali, ce ne sono anche altri da fare, è stato fatto molto, devo dire la verità, già dire la verità, c'è una aberrazione procedurale, viene fatto l'argine e poi si costruiscono le case sopra l'argine, questo è un grave errore. La pianificazione edilizia dovrebbe impedire di edificare nelle aree a rischio indipendentemente se tu hai fatto le opere, perché quando hai fatto l'opera puoi fare l'opera a protezione dell'esistente.
Allora la faccio arrabbiare: a Cencenighe hanno costruito una caserma dei carabinieri in una zona credo a forte rischio alluvionale.
Ho portato lì l'ingegnere illustre Luigi Del Paos, eminente idraulico, sto parlando di 20-30 anni fa o più, e c'è stato su limite invalicabile e noi abbiamo aggiunto ma non all'alluvione. Potrei raccontarla, non è il caso di raccontarla qua, te la racconterò in privato.
Sarà
un... è emblematico.
Sarà un...
prima dell'alluvione del 1729 e poi dopo quella del 1882 c'erano delle case sotto, sono state tutte portate dietro la chiesa sul versante. E poi nell'edificazione di questo 1950-60 è stato costruito tutto. L'acqua dove vuoi che vada? La, a me fa pena qualche volta l'acqua o la frana. Dove, segue le leggi di gravità, non può, perché trova la casa a farci il salto.
Certo. Molto chiaro. Senta, è stato un piacere, abbiamo sforato, ma non importa. Grazie per la sua presenza a Radio Più, sempre un piacere.
Io ringrazio te per l'importante attività sociale che fai attraverso la tua radio. Grazie Mirko.